Per quanto riguarda le udienze avanti la Corte Internazionale di Giustizia, devo dire che condivido l'importanza che si sta attribuendo a questa iniziativa giudiziaria perché il risvolto politico è evidente a tutti. Questa mattina ho seguito l'udienza, era la prima volta che vedevo un'udienza avanti a una Corte Internazionale, ho visto sfilare ottimi avvocati naturalmente. E in particolare sono rimasto colpito dalla presenza di John Dugard, di 87 anni, con la sua toga rossa, che ha illustrato da par suo la parte di relazione a lui affidata. E, ho notato però anche, molto importante, che è stato consentito anche di proiettare immagini, fotografie e filmati. E credo che queste immagini abbiano parlato più degli avvocati, abbiano colpito più degli avvocati, senza nulla togliere naturalmente alle capacità degli avvocati, ma erano immagini molto molto forti, quelle che conosciamo e che abbiamo visto girare sui social in questi giorni. Mi ha colpito in particolare la sfilata di avvocati di colore, di avvocati neri, perché ho pensato che quello che si sta realizzando all'Aia è veramente un po' una sorta di nemesi storica del Sudafrica post-apartheid. Voi sapete tutti che Israele non praticava il boicottaggio internazionale e trafficava anche in armi, commerciava e trafficava anche in armi con il regime dell'apartheid. Ora vedere questi sudafricani che parlano e denunciano i crimini di Israele e mi ha colpito veramente. Naturalmente sono molto curioso di vedere quello che succederà domani. È abbastanza prevedibile quella che sarà la linea difensiva di Israele. Insisteranno molto evidentemente su quanto accaduto il 7 ottobre. Per inciso, ho anche una qualche curiosità in specifico su un aspetto, quello relativo alle violenze sessuali che sarebbero state perpetrate. Io sto cercando di seguire tutto quello che giunge da quei territori, non ho ancora visto nulla che possa provare questa gravissima accusa. E in Italia sappiamo che sono state recentemente raccolte migliaia e migliaia di firme su iniziativa di una regista ebrea, la Shammah, e io però non ho visto prove. Direi che domani è l'occasione giusta per esibirle perché sicuramente farebbero sensazione. Vedremo. Si è parlato di un femminicidio di massa, vedremo. E comunque, tutto quello che è avvenuto il 7 ottobre non credo che sia sufficiente a giustificare la rappresaglia di Israele. Si deve parlare di rappresaglie, non di reazione, perché è stata, a detta di tutti, chiaramente sproporzionata, ben superiore alla percentuale, delle rappresaglie naziste. E la Corte Internazionale di Giustizia, in realtà, su questo tema, quello della proporzione della reazione, si è già pronunciata in quel suo parere consultivo del 2004. Era relativo al muro, in realtà poi la Corte si è allargata anche su altre tematiche, come ad esempio la colonizzazione, e per quanto riguarda il muro ha detto che la costruzione del muro era comunque sproporzionata rispetto agli attentati, stiamo parlando dell'epoca della seconda intifada, che venivano realizzati dai palestinesi, perché comunque il muro veniva a colpire tutta la popolazione. Sappiamo anche che serve a rubare ulteriormente terra palestinese e così via, ma soprattutto colpiva tutta la popolazione. Quindi già allora si era dovuto un po' affrontare la distinzione tra la responsabilità dei combattenti e la responsabilità della popolazione. Si può anche ipotizzare che Israele voglia mettere in evidenza che adotta delle misure per ridurre quantomeno il numero, non escludere, ma quantomeno ridurre il numero delle vittime civili. E beh, su questo tema ho letto oggi un bell'articolo di Nicola Perugini sul Manifesto e lui da par suo denuncia che in realtà sono specchietti per le allodole. Gli israeliani danno indicazioni verso aree a loro detta sicure e poi sono le stesse aree che vengono bombardate, come è successo per la strada da nord a sud che era stata indicata come sicura e invece sappiamo benissimo che la gente è stata mitragliata e massacrata mentre esaudendo le richieste israeliane, si recava da nord a sud. Quindi sono veramente curioso e sentiremo che cosa avranno da dire. Penso di poter aggiungere anche che a me sembra, e non solo a me, mi sono confrontato con altre persone, anche giuristi, mi sembra che Israele sia in palese difficoltà. Non a caso ha scelto di difendersi diversamente da quanto ha fatto nel 2004, che aveva quando aveva bellamente ignorato l'iniziativa avanti alla Corte internazionale. Credo che Israele si proponga un obiettivo minimale, non fare adottare alcuna misura provvisoria, ottenuto questo risultato, puntare sui tempi lunghi per la decisione definitiva sulla sussistenza o meno del crimine di genocidio. Se le cose andassero così, sarebbe veramente già una parziale legittimazione da parte della Corte del genocidio in corso. Io mi auguro veramente che questo non avvenga. Peraltro io penso anche che in caso di adozione di misure provvisorie da parte della Corte, Israele non le rispetterà. Stiamo parlando del cessate il fuoco che è stato espressamente richiesto dal Sudafrica e dell'ingresso massiccio di aiuti umanitari per la striscia, per gli abitanti della striscia. Ebbene, credo che se saranno disposte queste misure, Israele andrà come al solito avanti sulla sua strada, non rispetterà l'ordine, la richiesta. Tutta la storia di Israele è un continuo disprezzo del diritto internazionale e dei suoi organi giudiziari. Sappiamo che per Israele tutto ciò che contrasta il suo disegno è segno di antisemitismo, sono tutti terroristi. Ha dichiarato che è terrorista l'ONU, il Consiglio dei diritti umani, l'UNRWA, tutti antisemiti e tutti terroristi. Sarà in ogni caso comunque un gravissimo danno di immagine per Israele. Mi sembra di constatare che c'è in corso un mutamento di opinione, un cambiamento di sentimento da parte della gente rispetto alla situazione medio orientale e spero che possa essere un'eventuale inottemperanza agli ordini della Corte internazionale di giustizia, possa essere una spinta verso misure contro Israele. Faccio riferimento al boicottaggio, faccio riferimento alle sanzioni. Cos'altro aggiungere? Dunque, la Corte internazionale, ha il vantaggio rispetto alla Corte penale internazionale, che ormai dovrebbe essere chiara a tutti, è tutt'altra cosa, ha il vantaggio di dover giudicare uno Stato, la responsabilità di uno Stato e non responsabilità individuali. Quindi Israele può frapporre minori intralci alle indagini. Storicamente Israele ha sempre frapposto enormi ostacoli all'attività di indagine sul suo operato, ha sempre impedito l'ingresso degli investigatori della Corte Penale Internazionale, ha impedito l'ingresso dei relatori dell'ONU da Goldstone, subito dopo Piombo Fuso alla nostra Francesca Albanese, ha impedito l'ingresso di giornalisti, tra l'altro molti dei giornalisti presenti a Gaza. Da ottobre in poi sono stati massacrati, ammazzati. E quindi penso che la Corte possa svolgere un lavoro più semplice, diciamo facilitato e più efficace. Altro aspetto di questo giudizio in corso, sono curioso di vedere quali stati sosterranno Israele. Sappiamo che dinanzi alla Corte internazionale di giustizia è possibile che l'azione promossa da un singolo Stato, in questo caso il Sudafrica, può essere affiancata, sostenuta, spalleggiata da altri Stati. Nel caso del Sudafrica sappiamo che hanno aderito all'iniziativa la Venezuela, il Pakistan, la Turchia, il Cile, la Bolivia e altri Stati. Vedremo un attimo per quanto riguarda Israele. Io ho cercato anche oggi di capire, di vedere se girava qualche notizia. Devo dire che non ne ho trovate. Vedremo un attimo domani o nei prossimi giorni. A proposito della Bolivia, volevo dire che è lo Stato che ha adottato la misura diplomatica più drastica, che è proprio l'interruzione, la rottura dei rapporti diplomatici. Che cosa aspettarsi dalla decisione della Corte internazionale di giustizia in questa fase, quindi sulle misure provvisorie? Ma innanzitutto l'adozione naturalmente di misure provvisorie, in particolare l'ordine di cessare il fuoco, di interrompere l'azione criminale, i bombardamenti e tutto il resto, e poi l'apertura dei valichi per l'ingresso massiccio e non centellinato come attualmente è di generi di ogni tipo, perché manca tutto, come sappiamo, generi alimentari, medicine e quant'altro, carburante e quant'altro. Mi aspetto poi al termine possibilmente una condanna per genocidio, perché per quanto ho letto, per come mi sono potuto informare in specifico sul tema, mi sembra che ricorrano proprio tutti gli estremi di questo crimine, di questo reato. Sono andato anche a vedere un attimo il caso Srebrenica, scusate, e ho visto che sia la Corte internazionale di giustizia sia il Tribunale per la ex Jugoslavia hanno ritenuto sussistente in quel caso il reato, il crimine di genocidio, e stavamo parlando solamente, tra virgolette, naturalmente, di circa 8.000 uccisi. In realtà il numero non è mai stato chiarito, ma lasciamo stare, non è questo il momento delle discussioni e delle polemiche. Comunque, circa di 8.000 uccisi. Qui siamo ad oggi a circa 30.000 di uccisi palestinesi, per non contare quelli che sono ancora sotto le macerie e quelli che moriranno in seguito, negli anni successivi, nei mesi successivi, per malattie, infezioni e quant'altro. Potrei anche aggiungere un altro aspetto: molte prove, ecco, sul discorso della relativa facilità di giudizio. Io vedo un giudizio sicuramente difficile da un punto di vista politico, meno difficile da un punto di vista giuridico. E allora dicevo un altro motivo di ottimismo: le prove sono documentali. Le prove sono documentali. Già questa mattina sono state proiettate delle immagini, le fossi comuni con tutti i cadaveri a decine, centinaia di palestinesi, i soldati israeliani che quasi in preda a droghe ballano assieme, inneggiando alla distruzione di Gaza e di tutti i suoi abitanti e quant'altro. Un orrore senza fine. Allora vorrei ricordare che è punito non solo il genocidio, ma anche l'istigazione al genocidio. E allora questa è una prova documentale, perché tutti noi abbiamo letto le dichiarazioni del presidente Herzog, che dice in buona sostanza che a Gaza non ci sono civili, con ciò legittimando l'uccisione di qualsiasi persona. E infatti hanno ammazzato donne, vecchi, bambini e quant'altro, oltre ai combattenti. E poi abbiamo visto, perché era in un video, le dichiarazioni di Gallant, il ministro della difesa, che parla di assedio totale a Gaza e dice: gli faremo mancare tutto, acqua, cibo, carburante, elettricità e quant'altro. Quindi sta condannando a morte un'intera popolazione. Questo già di per sé integra l'istigazione al genocidio. Sappiamo che il genocidio si realizza anche semplicemente rendendo invivibile un territorio, ed esattamente, tra l'altro, Gaza è stata dichiarata invivibile dall'Organizzazione Mondiale della Sanità già da alcuni anni. Un altro aspetto che facilita il compito della Corte Internazionale di Giustizia È tecnico, vedo di usare argomenti e termini non tecnici per far capire bene il concetto. Non si applica il principio di sussidiarietà, cioè la regola per cui la Corte Penale Internazionale può intervenire solo se lo Stato non agisce o rifiuta di agire nei confronti del presunto responsabile. Questo deriva naturalmente proprio dal fatto che dinanzi alla Corte, come ho appena detto, si giudica la condotta di uno Stato e non la condotta di singoli individui. Cosa faceva, cosa ha fatto nel suo passato Israele, ad esempio anche con Piombo Fuso, simula sostanzialmente dei processi farsa, a carico, dei propri soldati, dei comandanti militari, li assolve, a questo punto dimostra alla comunità internazionale che il suo sistema giudiziario funziona o così può far apparire, e a quel punto pensa di inibire l'intervento, l'azione dell'autorità giudiziaria internazionale. E tutta questa problematica non esiste dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia. Noi sappiamo in realtà che Israele non ha mai processato i propri criminali, oppure quando li ha processati con processi farsa e poi li assolve. Ricorderete forse all'epoca di Piombo Fuso c'era stato un evento irridente dinanzi alla strage di centinaia di persone e quant'altro. Ricordate bene, ricordate c'era Vittorio che ci riferiva quotidianamente quanto stava accadendo. Ebbene, a seguito di quella strage, era stato condannato un soldato per il furto e l'uso di una carta di credito, cioè siamo veramente alla irrisione. Adopera tranquillamente Israele la tortura per estorcere confessioni, questo è codificato dalla commissione Landau, ma soprattutto si difende con le menzogne, negando sempre il più possibile fino all'estremo. È stato detto da qualcuno, ho letto recentemente, che Israele ha istituzionalizzato la menzogna, e in effetti è così, cioè dalla prima famosa menzogna della terra senza popolo per un popolo senza terra, alle successive menzogne per tutti i suoi 75 anni di vita. Voglio riferire solamente un episodio, ricorderete tutti l'assassinio, l'omicidio a freddo della giornalista Shirin Abu Akleh, e ricorderete per quanti giorni è stato sostenuto che era stata ammazzata da fuoco palestinese, e solamente di fronte poi al rinvenimento di un proiettile israeliano si erano dovuti arrendere, quindi una menzogna continua. E non so, per concludere questa breve rassegna di considerazioni, ecco, su quello che sta succedendo dinanzi alla Corte, se mi permettete, mi permetto ogni tanto di sognare, e allora vi comunico quello che è un sogno astrattamente possibile, visto che si parla anche di transfer, cioè di trasferimento della popolazione palestinese, si ipotizza il Congo e quant'altro. Sappiamo che questo è un vecchio, antico obiettivo del sionismo sin dall'inizio, ben prima della nascita dello Stato di Israele. Ecco, allora il sogno potrebbe essere questo, che riesca la Corte Internazionale di Giustizia a emettere un ordine di applicazione di una risoluzione dell'ONU, la 194 del 48, quella che sin da allora, dal 48, anno di nascita dello Stato di Israele, ma anche anno della Convenzione contro il genocidio, una interessante coincidenza, ebbene che sin da allora ha ordinato il rimpatrio, il rientro, il diritto al ritorno dei profughi. E allora sarebbe bello se la Corte potesse dire: beh, benissimo, a questo punto c'è il problema di come ricollocare questi palestinesi, dato che sappiamo che la stragrande maggioranza della popolazione di Gaza è composta da profughi, quelli del 48 e quello del 67, bene, a questo punto potrebbero tornare a casa loro. E pensate che alcuni probabilmente provengono da quei villaggi lì vicinissimo alla rete abbattuta il 7 ottobre, su cui poi sono stati costruiti i kibbutz che sono stati assaliti il 7 ottobre. Mi ha fatto fare questo sogno l'immagine di un vecchio che quel 7 ottobre mattina ha superato la rete, si è inginocchiato e si è messo a piangere.